solennità della Santissima Trinità. Certamente oggi ne avete sentite tante, la conferenza di Padre Silvano, quella della Suor Anna, poi anche oggi pomeriggio, e magari qualcuno dice, speriamo che la fa breve stasera, eh? Non lo so, non lo so, perché la Trinità è la Trinità, il mistero più grande. Che triste quando tu incontri qualche persona, perché chiaramente riferisco a cristiano, no? Che sulla Trinità non sa che dire niente, no? Un mistero così, però non sa, non la sente questa Trinità, non la sente, non la gusta. E, mentre la vita del cristiano dovrebbe essere tutta una relazione viva, amorosa, col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Che cosa dire del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Vediamo alcune cose che il Signore mi vorrà suggerire. Chi è il Padre? Il Padre si è fatto conoscere in modo particolare, ha cominciato, Dio ci ha creati perché noi entrassimo in relazione d'amore con Lui. C'è un bel passo del Catechismo del Concilio Vaticano che dice, quando parla della parola di Dio, che il Signore vuole intrattenersi con noi come amici. E questo implica una conoscenza, perché una pratica, una frequenza delle persone, perché possiamo diventare amici di Dio. E Dio si è fatto conoscere in una storia, una lunga storia, si è fatto conoscere nella storia della salvezza, innanzitutto si è mostrato il Padre, e nascostamente il Figlio e nascostamente lo Spirito, ma si è mostrato il Padre. Il Padre però si è mostrato nel Vecchio Testamento in modo particolare come il Signore, il Creatore, il Dio forte, potente, trascendente, l'unico, gli altri non sono dei. È bello quando rubano, quando i Filistei prendono l'arca dell'alleanza, perché è un momento tragico nella storia di Israele, perché c'era questa guerra tra i Filistei e gli ebrei. A un certo punto i Filistei sentono un grido, si mettono paura. Che cos'è? È arrivata l'arca dell'alleanza nel campo di battaglia, dice abbiamo perso. Invece fanno la guerra e vincono i Filistei. Questo è stato un momento tragico, perché quelli erano sicuri di vincere, abbiamo Dio con noi, e l'arca dell'alleanza fu portata dai Filistei e per loro ci abbiamo vinto. Però cosa succedeva? Che dove misero l'arca dell'alleanza c'era anche il loro Dio, non so, un Dio della, una mosca mi pare che adoravano, un affare del genere, perché erano pagani, no? E ogni mattina trovavano un altro Dio per terra, no? Perché alla fine si stufarono, poi ci vennero anche malattie e altre cose, presero l'arca e gliela ridiedero, no? Quindi la rivelazione che fa Dio nel Vecchio Testamento è innanzitutto Dio forte, potente, Lui è l'unico, gli altri non sono dei. E Lui è l'unico degno di essere amato e adorato, e si rivela anche nel Vecchio Testamento, si rivela come colui che ama il suo popolo, ama il suo popolo, quindi come padre e sposo. Nel Vecchio Testamento ci sono questi concetti forti: Dio è padre e sposo di Israele. Nel Nuovo possiamo dire poi che nel Vecchio Testamento il Padre si rivela anche come colui che chiama alla vita, il Creatore, e chiama alla vita morale. Chiama due vite: chiama alla vita, il Creatore, e chiama alla vita morale. Io sono il Signore Dio tuo, dà al suo popolo la legge morale, i 10 comandamenti sono la legge morale. Quindi nel Vecchio Testamento si rivela come il Padre che vuole essere amato osservando i 10 comandamenti. È un Padre che chiama. È molto bello vedere nel Vecchio Testamento quando Lui chiama attraverso i profeti, dice: figli miei, ma venite a me, ma perché andate in giro lontano da me? Perché vi scavate cisterne che non tengono l'acqua? e io invece vi offro cibi succulenti e voi andate in giro a mangiare cose che non sono degne di voi. No, è un Dio che chiama, figli sciagurati, tornate a me. Un Dio che ama e che chiama quando i figli si allontanano. Possiamo dire quindi che il concetto che abbiamo di Dio nella rivelazione è un Dio che chiama. Quindi che dà una vocazione, no? Nel Nuovo Testamento, invece, o meglio, nella pienezza dei tempi, si rivela il Figlio, quel Figlio che si era rivelato adombratamente nel Vecchio Testamento, in quella sapienza di cui abbiamo letto adesso qualcosa che faceva compagnia a Dio quando creava e che Dio ha diffuso in tutte le cose, e il Figlio si fa conoscere. Ma come si fa conoscere il Figlio? Se il Padre è il Dio che chiama la vita e chiama la vita morale, il Figlio è il Dio che si spoglia, il Dio che si annienta, il Dio che si abbassa, il Dio che si umilia e diventa per noi maestro, via, cammino, per essere veramente figli, dobbiamo guardare a Lui. Chi non si vuole abbassare, chi non si vuole annientare, chi non si vuole umiliare, chi non si vuole spogliare delle sovrastrutture, non sarà un vero figlio di Dio. Tutto il suo Vangelo lo condensa in quelle parole: guardate a me che sono mite e umile di cuore, il mio cibo è fare la volontà del Padre, tutto è compiuto. Ecco il cammino, ci traccia il cammino della vita cristiana, e lo traccia in modo chiaro quando, seguito da tanta gente, a un certo punto si ferma, Luca ci dice, si volta indietro. La nuova traduzione della CEI non è così bella come su questo punto come quella prima. Quella di prima diceva: siccome molta gente andava dietro a lui, si voltò e disse: oh, ma che volete da me? No? Se amate qualcuno più di me, è inutile che mi seguite. Chi mi vuole seguire deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e deve essere capace di rinunciare a tutti i suoi beni. Non sta parlando ai preti, alle suore, sta parlando alla folla. Dice: oh, ma che volete? Pensateci bene, se amate qualcuno più di me, vostra figlia, vostro nipote, vostro fidanzato o qualcosa più di me, io non voglio avere a che fare con voi. Se volete stare con me dovete rinnegare voi stessi, prendere la vostra croce e essere capaci di rinunciare a tutti i vostri beni per amore mio. No? Questo è il primo grado del Vangelo, il primo passo, che implica una conoscenza, perché dove trovate una persona che si impegna a seguire un'altra, amarla di più, essere pronta a dare tutti i suoi beni se non lo conosce? Conoscete qualche persona che sia capace di far questo se non lo conosce? Non conosce Gesù e dà la vita per Gesù? Allora vedete che cosa abbiamo combinato noi a creare tanti cristiani che non conoscono Gesù e dicono di essere cristiani. Una pazzia, qualcosa che non sta né in cielo né in terra, no? Allora chi è il Figlio? Il Figlio è il Dio che si abbassa, si mostra e ci traccia un cammino e ci dice: seguitemi se volete essere uomini veri, questa è la via, questo è il disegno del Padre, questo ha desiderato da sempre il Padre per voi, vi ha pensato così, non in altra maniera, non vi ha pensato burberi, arroganti, prepotenti, padroni, no, vi ha pensati piccoli, servi, umili, buoni, così vi ha pensato il Padre. Se volete, seguitemi. E chi è lo Spirito Santo? Se il Padre è il Dio che chiama, e il Figlio è il Dio che si abbassa e invita alla sequela, lo Spirito è tante cose. È il Dio che unisce, è il Dio che spinge, è il Dio che entusiasma, che dà forza, energia, e che si è rivelato nella Chiesa. Si è rivelato nella Chiesa. Se vogliamo conoscere lo Spirito Santo, lo conosciamo attraverso gli Atti degli Apostoli, che continuano, che sono stati scritti da San Luca, descrivendo l'inizio della vita degli apostoli, della vita della Chiesa dopo la risurrezione e l'ascensione al cielo di Gesù, la venuta dello Spirito Santo che spalanca le porte e apre gli apostoli alla predicazione in tutto il mondo, e racconta quello che hanno fatto gli apostoli nella fondazione delle prime chiese, no? Ma gli Atti degli Apostoli sono stati scritti ma non compiuti, cioè sono stati scritti da Luca ma non sono finiti, perché gli Atti degli Apostoli continuano con la storia della Chiesa. La storia della Chiesa che cos'è? Gli Atti degli Apostoli oggi, no? Per cui per conoscere lo Spirito Santo dobbiamo stare dentro la Chiesa, perché l'anima della Chiesa è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che ci unisce come unico corpo di Cristo, fa di tutti i cristiani una cosa sola, in Cristo, di cui il capo è Lui, è Gesù, e noi siamo le membra, e l'anima è Lui, no? Vedete, quando noi chiediamo, o se qualcuno chiede, ma cosa vuol dire essere cristiano, cosa significa per te essere cristiano, sarebbe bello poter fare una specie di test e vedere poi quanti di noi sanno rispondere a questa domanda inserendo nella definizione di quello che io sono la Chiesa. No. Perché se io ho capito che non posso dirmi cristiano senza dirmi membro di un corpo unico che è la Chiesa, ecco, se io ho capito questo ho già fatto un passo avanti, no? E questa è la vocazione che abbiamo ricevuto, a essere uno in Cristo. Ma chi è che opera questa unione nostra tra di noi e in Cristo? È lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è anche luce, forza, vita, entusiasmo, gioia, pace, no? Tutto questo è la vita dello Spirito Santo in noi, che è vivo e dovrebbe essere anche da parte nostra consapevolmente attenzionato. C'è una domanda molto bella che dice Paolo in una delle sue lettere ai cristiani. San Paolo dice: ma non riconoscete che Cristo vive in voi? Non riconoscete che Cristo vive in voi? Cioè chiede ai cristiani: ma non avete l'esperienza vostra che Cristo vive in voi, che è vivo, no? E come è vivo il Cristo? Ha detto lui come è vivo, no? Con la sua gioia e la sua pace, che ci ha lasciato come eredità della sua risurrezione, ci ha lasciato proprio la gioia e la pace, che sono la presenza dello Spirito Santo in noi, con i frutti dello Spirito, che sono gioia, pace, benevolenza, dominio di sé, e tutte quelle virtù che fanno sì che noi possiamo dire che Cristo vive in me. Questa rivelazione di Dio che si è attuata nella storia, qui abbiamo sintetizzato non so quanti migliaia di anni, no? Vecchio Testamento, Nuovo, pienezza dei tempi, Nuovo Testamento, oggi tutto un cammino in cui Dio si è rivelato gradualmente, si è rivelato a poco, e questa rivelazione graduale di Dio che si è attuata nella storia della salvezza si attua gradualmente anche nella nostra vita. Non avviene nella nostra vita una conversione a Dio totale, piena, tutto in un colpo, no. Noi gradualmente, piano piano, ci avviciniamo a Dio nella conoscenza e nell'amore. E per questo la prima conversione è la conversione al Padre, a quel Padre buono del Vecchio Testamento che si è fatto conoscere come Padre del popolo esposo e che Gesù ha rivelato come il Padre della misericordia, no? Ma la prima conversione è una conversione al Padre, cioè una conversione morale. Che vuol dire? Che riconosco di essere una creatura, non sono autonomo, indipendente, ho delle norme da rispettare, ho un creatore a cui rendere conto e devo vivere la mia vita in un modo che sia degno di me. E ci sono i paletti dei 10 comandamenti che mi indicano il modo degno di vivere la vita cristiana, umana e cristiana, che sono non ammazzare, non uccidere, non rubare, sii fedele a tua moglie, a tuo marito, cioè sono quelli. Quindi la prima conversione è un riconoscere nella mia vita che c'è questo padre che mi ha chiamato alla vita e io non mi sono dato da solo, non mi sono dato da solo, no? Quindi c'è la prima conversione. E in questa prima conversione poi c'è il cammino verso la seconda conversione, che la seconda conversione è l'innamoramento del Signore. Perché il cristiano è essenzialmente chi è? Un innamorato di Gesù Cristo. No, non è semplicemente un seguace, Noi vedete, qualche volta, adesso di meno, perché confesso quasi più, no, perché non c'ho tempo, ma una volta confessavo molto di più. E quando mi capitava qualche persona, alle volte mi fermavo, persone che erano veramente brave, buone, oneste, perfette, per la famiglia, non si sognavano, e tu lo vedevi come si confessavano, ma non erano affatto cristiani, nel senso, erano persone del Vecchio Testamento. No. Perché quello che interessava a loro era non peccare, e non peccavano, non peccavano, ma Gesù mica è venuto a dirci non peccare. Qualcosa di più. Non peccare bastavano i 10 comandamenti, no? Il comandamento nuovo non è no. Il comandamento nuovo è una bomba di amore. Ama come ho amato io. Questi qui, non so, sognano proprio di amare come Gesù Cristo. Perché non gliene è stato proprio, ma non perché sono cattivi, perché non sono stati formati, non sono stati educati, sono stati educati ai 10 comandamenti, ecco, non fa questo, non fa, mi raccomando, quando esci sta attento, non andare. Questo non è cristianesimo, no? Cristianesimo è una notizia che mi ferisce il cuore d'amore, no? Perché il cristianesimo è sapere che questo qui, che Dio è morto per me. E moriva pensando a me. Allora una notizia simile che non mi sconvolge il cuore, no? Che Dio è morto pensando a me, che Dio ha versato il sangue, che non mi sconvolge il cuore, che non mi fa sentire piccolo, non mi fa sentire il desiderio di riamare, non mi cambia la vita, eh? Io non l'ho conosciuto Cristo. Non l'ho conosciuto Cristo. Cristo lo comincio a conoscere quando la mia vita diventa un pochino pazza. Un pochino diversa da quella degli altri. Gli altri dicono, ma quello che è? Pazzo? Sì, sono cristiano, io credo nel morto che è risorto. Non posso essere, lui era pazzo, l'hanno preso per pazzo, anche a me mi prendono per pazzo, no? Allora ecco la follia, questo è. E chi ci permette poi di realizzare questo è lo Spirito Santo. Terza conversione. Perché occorre anche la terza, perché alle volte ci blocchiamo alla prima. Alla prima ci blocchiamo, alla seconda ci entusiasmiamo di Cristo, del Vangelo, però vogliamo vivere una vita dove evangelica a modo nostro, mentre dobbiamo vivere una vita evangelica ecclesiale. Terza conversione, che tutte queste conversioni richiedono sempre una maggiore umiltà. Perché la prima conversione richiede l'umiltà di riconoscere Dio. Per molti dà fastidio che ci sia Dio, no? E tu la prima umiltà, riconosco che ci sei, ti ubbidisco, prima umiltà. La seconda umiltà è quella che ci ha insegnato Gesù, mitezza, umiltà tra di noi, nei confronti degli altri, misericordia, no? Ma poi c'è una terza, ancora più profonda umiltà che ci insegna lo Spirito Santo quando ti dà l'amore alla Chiesa. Una umiltà ancora più profonda, perché ti fa entrare come figlio nei confronti di una madre, che la Chiesa viene riconosciuta come tua madre, con affezione e devozione verso i nostri pastori, verso i nostri vescovi, verso il nostro Papa. Con quello spirito di amore e di affetto che copre, che è pronto a obbedire, che è pronto a, a essere docile, che troppo spesso manca in tanti cristiani che si dicono evangelici, ma che non hanno quell'amore alla Chiesa, non hanno quell'amore ai pastori, non hanno quella docilità verso chi ne sa più di loro, no? E allora chiediamo, oggi è la festa della Trinità, chiediamo al Signore che questa rivelazione graduale si realizzi in noi sempre di più, che il Padre si faccia conoscere, io possa amarlo come figlio, che il Figlio si faccia conoscere, io possa amarlo come amico, e che lo Spirito si faccia conoscere e io possa amarlo in Lui, perché Lui, quando si fa conoscere, riversa il suo amore in noi, come ci ha detto Paolo, riversa l'amore di Dio nei nostri cuori, che possiamo crescere come figli, come amici, come innamorati, come veri cristiani nella Chiesa. In tutto questo ci accompagna sempre chi? Colei che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ha conosciuto di più e amato di più, perché lei è la figlia prediletta, lei è la mamma del Figlio, lei è la sposa dello Spirito, che ci aiuti a entrare in queste relazioni sempre più profonde con la Santissima Trinità, a gioia nostra e gloria del Padre. Amen.